Buongiorno e benvenuti a questo audio che tratterà il secondo capitolo del nostro manuale di bioetica. E il secondo capitolo riguarda i principi fondanti la bioetica. Ma prima di esaminare i principi fondanti vorrei fare alcune premesse. La bioetica ha come riferimento i principi. Allora noi illustreremo quelli riguardanti il singolo e di seguito quelli che coinvolgono la società, limitandoci però ai fondamentali e evidenziando, quando sarà possibile, le diversità di visione dei modelli che abbiamo descritto nel capitolo precedente. Manterremo come punto di riferimento la visione personalistica ontologica, che riteniamo possa costituire un insieme di linee guida nella cura, indispensabili garanzie nei confronti di eventuali strumentalizzazioni del malato o di un utilitarismo politico. Nel complesso panorama della letteratura bioetica contemporanea sono presenti due orientamenti principali: uno di matrice protestante anglosassone e uno di derivazione cattolico-latina. Il modello protestante anglosassone, riferendosi al rapporto Belmont del 1979, ha un orientamento eminentemente pragmatico. E i principi fondamentali sono quelli di autonomia, consenso o rifiuto informato, di non maleficenza, che punta sulla qualità della vita, di beneficialità, che punta sull'analisi dei rischi e benefici, e il principio di giustizia. Giustizia intesa come equità nell'accesso e un'equa allocazione delle risorse. Il problema di fondo è quello di identificare nei principi etici degli elementi comuni in cui tutti possono riconoscersi e che costituiscono un criterio di riferimento. La contrapposizione frequente tra bioetica personalistica e gli altri modelli nella soluzione di situazioni problematiche avviene prevalentemente sul piano antropologico. E tre sono le tematiche che occupano gran parte della letteratura bioetica, esaminate con modalità diverse e anche opposte, a secondo delle opinioni personali o societarie. E le tre tematiche sono la tematica della vita, la tematica della sofferenza e la tematica della morte. La tematica della vita. La vita è un compito e una missione ricevuta oppure un bene da godere, considerandosi padroni assoluti della stessa? La sofferenza è una sventura radicale da evitare ad ogni costo, oppure un'avversità potenzialmente portatrice di valori umani e spirituali? La morte è la fine deprecata di tutto, oppure un momento decisivo per la persona e per il suo destino ultraterreno? E passiamo ai principi. Il primo principio che esaminiamo è il principio di autonomia, o di rispetto della persona. Per il principio di autonomia, la persona ha il diritto, in tutte le età e le fasi della vita, di disporre di se stessa, nella misura consentita dalle evidenze etiche e dalla legge, scegliendo se accogliere o rifiutare l'aiuto che gli viene offerto dall'esterno. Quando è consapevole e responsabile, l'uomo può decidere le proprie azioni, ma non in modo assoluto, ma seguendo alcuni criteri, evitando l'accettazione acritica del desiderio dell'altro, superando l'individualismo che potrebbe ledere la libertà altrui e offuscare il calcolo delle conseguenze negative, tralasciando azioni immorali. Possiamo quindi affermare che quello di autonomia è il principio base nella cura, che potremmo anche riassumere in questa frase: onora le scelte libere del tuo paziente evitando indebiti paternalismi. Ma voi comprendete che il coinvolgimento del paziente nelle decisioni può attuarsi unicamente di fronte ad una precisa e dettagliata informazione. Un'informazione che gli permetta di offrire un responsabile consenso informato e di scegliere quali azioni diagnostiche e pratiche terapeutiche accettare o rifiutare. Il malato quindi deve avere l'opportunità di decidere responsabilmente in base ai benefici e agli oneri di ogni trattamento. Un caso particolare è il paziente terminale. Il più delle volte solo lui comprende pienamente i valori in gioco e il suo campo di responsabilità, oltrepassando la situazione particolare della malattia. E qui si apre il complesso dilemma della comunicazione della verità. Spesso, ancora oggi, la realtà diagnostica è vergognosamente occultata da medici e da familiari. Secondo me, nascondere la verità significa derubare il malato di una componente essenziale della sua dignità di persona. Ammonisce a questo proposito Malerba: dire la verità all'interessato è una regola morale che dovrebbe reggere tutti i rapporti umani. La verità non è sempre comoda, ma se non la si dice, occorre tacerla con tutti. Dirla a tutti, tranne che all'interessato, è il peggio che si possa fare. Quindi il principio di autonomia bene evidenzia che l'ammalato oncologico, come tutti i pazienti, hanno diritto di essere informato sulle sue condizioni e quindi ha il diritto di conoscere la verità, una verità che va comunicata mediata, gradualmente e soprattutto in un clima di dialogo, ricordando che il medico ha sempre il dovere di trasmetterla, mentre il malato non ha l'obbligo di accettarla e di comprenderla. Il principio di autonomia, inoltre, non può essere ridotto ad una acritica accettazione da parte del medico delle scelte del paziente. E allora in questo contesto si inserisce la tematica del rifiuto delle cure. E qui ci troviamo di fronte a due visioni antitetiche e a una via di mezzo. Per alcuni il medico non può accettare passivamente il rifiuto del paziente alle terapie proposte. Per altri il rifiuto deve sempre essere rispettato. Ma ciò, capite, riduce il medico a un semplice esecutore dei desideri del paziente. Paolo Cattorini propone una terza via, dicendo: la decisione del paziente può essere accolta se accompagnata da alcune condizioni. Scrive Cattorini: la decisione deve essere libera, informata, presa con capacità di intenderla e volerla, non lesiva dell'interesse di terzi, rispettosa della dignità professionale e morale del medico, non autolesiva. E prosegue Cattorini: l'attenta osservazione delle condizioni riportate rende la scelta del paziente vincolante per il medico, che è liberato in coscienza da ogni responsabilità morale per quanto potrà accadere. L'argomento però credo che vada contestualizzato nelle tematiche del rapporto con il paziente e dell'arte della comunicazione, che sappiamo che negli ultimi decenni ha subito notevoli mutamenti. Per secoli nel rapporto medico-paziente, come abbiamo già notato in precedenza, ha prevalso il modello definito paternalistico, nel quale il medico assumeva le decisioni nell'interesse del malato senza conoscere il più delle volte il suo parere, muovendo dal presupposto che il sanitario possiede conoscenze superiori al paziente, incapace di offrire un libero consenso informato. E a commento di questo modello vorrei proporre un'osservazione di Fiori. Se questo era il paternalismo, scrive Fiori, nella più ampia e autentica accezione, si deve affermare che il paternalismo sussiste tuttora ed è inconsapevolmente richiesto da molti pazienti, non solo per patologie minori, ma anche per patologie gravi. Il caso di Bella, venuto alla luce qualche anno fa, è un esempio tra i più eloquenti di ricerca di un medico padre, incarnato in un vecchio con i capelli bianchi e la voce dolce. Un'altra causa del declino del paternalismo medico è la condotta autoritaria di alcuni sanitari basata sulla erronea concezione del proprio ruolo. Al modello paternalistico si è sostituito quello definito contrattuale, dove le relazioni sono sostituite da un contratto tra medico e paziente. In questo caso i due interagiscono in modo tale che vi siano obblighi e benefici programmati e equamente ripartiti tra le parti. Il medico fornisce le informazioni, lasciando totale libertà di scelta al malato. A questo punto il sanitario si limiterà ad eseguire ciò che gli è stato richiesto. Il modello però si presenta con vari limiti, tra cui l'ineguaglianza nelle conoscenze e nell'esperienza delle due parti e la commercializzazione della cura. Il medico è il fornitore che agisce da tecnico, il paziente il cliente, la medicina la merce. A detta di molti, anche questo schema è superato, sostituito da un terzo modello definito della burocrazia parsimoniosa, che richiede il contenimento delle spese e adeguati rapporti costi-efficacia. Nell'era della parsimonia, il bene del paziente è collocato sul piatto di una bilancia che porta sull'altro piatto beni molto diversi, come i bisogni dell'ospedale, i bisogni di coloro che vi lavorano e le necessità della società. Il decision marketing non è più consegnato, pertanto, soltanto nelle mani del medico o del paziente. Infine, abbiamo un quarto modello. Il modello definito da Pellegrino, Tomasma e Cattorini fiduciario o di alleanza terapeutica, secondo il quale il medico non deve solo ricercare il bene fisico del paziente, ma anche il bene psicologico, il bene sociale, il bene spirituale, valorizzando l'autonomia e riscoprendo il reciproco senso di fiducia in un clima di umana solidarietà. Scrive a questo proposito Cattorini: la richiesta di un intervento tecnico è sempre anche desiderio di rassicurazione circa la consistenza di buone ragioni per vivere e per guarire. E la consultazione di un tecnico competente è sempre anche un appello a un riconoscimento, appello ad un altro che, avendo a cuore ciò che accade al malato, prometta di accompagnarlo, di allontanarlo per quanto possibile dalla minaccia, di dare conforto e nel far ciò testimoni una dedizione che neppure l'imminenza della morte potrebbe compromettere. Il concetto di alleanza terapeutica lo troviamo anche nella versione moderna del giuramento di Ippocrate, quando il medico afferma di promuovere l'alleanza terapeutica con il paziente, fondata sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto e condivisione dei principi a cui si aspira l'arte medica. Dunque, la decisione del paziente va rispettata, ma anche la coscienza del medico non può essere costretta a compiere azioni che non condivide, essendosi impegnato con il giuramento di Ippocrate all'inizio dell'esercizio della sua professione ad agire sempre per il maggiore interesse del paziente. Quindi il diritto di autonomia del malato in alcuni casi potrebbe interferire anche con l'essenza della professione medica. In queste situazioni il medico può rifiutarsi di compiere ciò che contraddice i suoi valori di riferimento, i principi etici e gli standard comportamentali della corporazione professionale. Secondo principio, principio di beneficenza. Possiamo dire che questo è il vertice dei principi etici in sanità. E racchiude il fine primario di ogni professione sociosanitaria. Il dovere della medicina e di conseguenza di ogni operatore sanitario è promuovere il bene del paziente, ponendolo al centro di ogni servizio, accogliendolo e rispondendo olisticamente ai suoi bisogni. Per questo, ogni medico giura, con il giuramento di Ippocrate, all'inizio della sua professione, di perseguire la difesa della vita, la tutela fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerà con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale ogni atto professionale. Motivo fondante della beneficialità nel settore sanitario non è la pura filantropia, ma la reciprocità del dare e del ricevere che struttura ogni relazione umana, impegnando i singoli ad un'alleanza coinvolgente e irriducibile anche in termini di contratto societario. Ma la beneficialità, osservata da un'ottica normativa, pone l'interrogativo sul significato del bene dell'altro, che potrebbe interferire con l'autonomia. Ad esempio, in un pronto soccorso ospedaliero, qual è il bene dell'altro? Trovandosi di fronte ad un adepto dei testimoni di Geova che necessita con urgenza una trasfusione perché è affetto da grave anemia, ma la rifiuta in nome della sua fede? Non è nostro intento esaminare problematiche particolari, ma unicamente offrire delle indicazioni generali. Perciò ricordiamo che il principio esige di oltrepassare l'immediato per rispondere ai bisogni di lungo termine. L'autentica beneficialità deve trasformarsi anche in compassione. Compassione intesa non come sentimentalismo, o superficiale intenerimento per il dolore di molti, ma compassione come capacità di soffrire con l'altro le afflizioni, le paure, le tentazioni e la vulnerabilità che ogni difficoltà comporta. La vera compassione, permettendo di comprendere il momento esistenziale vissuto dal fratello, sollecita alla disponibilità e all'aiuto concreto, non badando al sacrificio richiesto. Terzo principio, principio di non maleficenza. Non maleficenza è l'impegno a non causare un danno o provocare del male, facendo proprio l'aforismo latino primum non nocere. Voi comprendete che come in ogni altra attività anche gli operatori sanitari possono nuocere al malato e arrecargli dei danni. Per questo già Ippocrate nel suo giuramento aveva incluso la frase difenderò i malati da ogni cosa ingiusta e dannosa. Giammai, mosso dalle insistenze di alcuno, propinerò un farmaco mortale, né suggerirò un tale consiglio. Similmente a nessuna donna io darò un medicamento abortivo. E nel testo moderno del giuramento, il tutto è riassunto nella frase: giuro di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di una persona. Il malato può essere danneggiato in due modi. Il primo modo è intenzionalmente. Intenzionalmente con azioni dolose, cioè trasgressioni volontarie e coscienti. Le più frequenti azioni dolose nell'esercizio della professione sanitaria sono la rivelazione del segreto professionale, l'omissione di referto, l'interruzione illecita della gravidanza, la falsità in atti, il commercio di campioni medicinali, la prescrizione illecita di sostanze stupefacenti, l'omissione di denuncia obbligatoria. Ma il malato può essere danneggiato anche involontariamente, senza che l'evento negativo sia voluto. In questo caso le azioni risultano colpose. E il codice penale afferma che l'atto colposo si verifica per negligenza, per imprudenza o per imperizia. Articolo 43 del codice penale. Si agisce con negligenza quando, non osservando un comportamento di prassi, si commette un danno per disattenzione, per trascuratezza o per mancanza di sollecitudine. Si procede con imprudenza quando non si utilizza la dovuta cautela e non si assumono le necessarie misure precauzionali per non provocare il danno. Ci si comporta con imperizia quando è scarsa la preparazione professionale e la competenza tecnica, che sono presupposti indispensabili per l'esercizio di ogni attività, oppure non ci si attiene ai protocolli operativi. Di conseguenza, per non danneggiare il paziente, è irrinunciabile sia la formazione di base che la formazione permanente. In passato, per acquisire abilità sufficienti per svolgere adeguatamente un lavoro era sufficiente il tempo e il possesso di poche conoscenze. Oggi i veloci cambiamenti, soprattutto nel contesto sanitario, richiedono un quotidiano adattamento alle situazioni e anni di esperienza e di pratica possono velocemente svalutarsi. Quindi, prima di agire, è indispensabile acquisire aggiornate nozioni e riferirsi come medico metodo alla prassi vigente, sempre con la massima prudenza. Se il filosofo Seneca ricordava che errare umano est, Bernardo da Chiaravalle ammoniva che perseverare autem diabolicum. Infatti l'errore richiede l'obbligo di correggersi per non ripeterlo. Quarto principio, il principio di fedeltà. La fedeltà ha una valenza etica, essendo il fondamento degli autentici rapporti interpersonali, ed è anche un vincolo nell'esercizio di alcune professioni, operatore sanitario, avvocato, consulente finanziario, fatto salvo ovviamente le eccezioni riguardanti le richieste dell'autorità giudiziaria e le situazioni che impongono la protezione di altri soggetti. La fedeltà riguarda prevalentemente l'aspetto relazionale e comunicativo. Chi si rivolge a un professionista, rivelando gli aspetti particolari ed intimi della sua vita, deve essere sicuro del rispetto della riservatezza della comunicazione, come pure che l'altro non persegua secondi fini o intenda avvantaggiarsi impropriamente dalle informazioni ricevute. La fedeltà dell'operatore sanitario si concretizza in una serie di atteggiamenti nel rapporto con il malato: l'osservanza del segreto professionale, l'accettazione della singolarità e dei valori del suo paziente, la disponibilità all'ascolto e all'azione, l'obiettività nei giudizi quando ne è chiesta l'esplicitazione. Significative per comprendere le basi etiche del principio sono le espressioni utilizzate dalla Carta degli operatori sanitari. Si legge al numero 2. L'attività medico-sanitaria si fonda su una relazione personale di natura particolare. Essa è un incontro tra una fiducia e una coscienza. Bellissima questa frase. Un incontro tra una fiducia e una coscienza. La fiducia di un uomo segnato dalla sofferenza e dalla malattia e perciò bisognevole, il quale si affida alla coscienza di un altro uomo che può farsi carico del suo bisogno e gli va incontro per assisterlo, curarlo, guarirlo. Quinto principio, il principio di totalità o anche principio terapeutico. Definito anche di integrità, si fonda sul rispetto dovuto a noi stessi e agli altri, quali membri della comunità umana, interpretata come unità organica di persone distinte tra loro. Al singolo, il principio chiede la valorizzazione della propria esistenza e lo sviluppo delle doti personali, oltre che prevenire comportamenti e atteggiamenti dannosi, mentre le istituzioni sono chiamate a favorire l'individualità e la creatività di ogni cittadino. Le istituzioni, inoltre, devono offrire le condizioni affinché ogni uomo, attingendo pienamente e consapevolmente alle proprie possibilità e opportunità, possa realizzarsi, sviluppando le sue capacità ed esprimendo i suoi diritti, riuscendo così a raggiungere un equilibrio tra interiore ed esteriore mediante la libertà di parola, di pensiero e di azione. Il principio nell'ambito sanitario rivolge particolare attenzione alla corporeità. Essendo il corpo costituito da parti distinte, ma gerarchicamente e organicamente unificate dall'esistenza unica e personale. La corporeità è la manifestazione concreta della persona vivente. Di conseguenza, ledere, offendere il corpo significa ferire e procurare un danno alla persona. Quindi il principio di totalità manifesta la grande responsabilità che l'operatore sanitario si assume nei confronti del corpo del suo paziente, dato che ogni intervento non raggiunge unicamente i tessuti, gli organi e le loro funzioni, ma coinvolge a livelli diversi la stessa persona. E contemporaneamente quello di totalità è il principio che regge la liceità della terapia medica e chirurgica. È giustificabile eticamente e anche obbligatorio un intervento chirurgico quando un'asportazione è essenziale per la salvaguardia dell'organismo. Quindi sono soggette al principio di totalità gli interventi che asportano la sezione malata per evitare il contagio o quella parte sana che potrebbe trasformarsi in fonte di minaccia. La motivazione origina dalla ricerca del maggior bene della persona nella sua totalità, consentendogli così di esercitare al massimo le proprie funzioni. Nello sforzo di conciliare i diversi aspetti della vita del singolo, alcune azioni possono essere talvolta subordinate ad altre, ma l'intero non può mai essere totalmente sacrificato. Quindi il principio di totalità, che è definito anche terapeutico, richiede alcune condizioni. Primo, l'intervento sulla parte malata o diretta a causa del male per salvaguardare l'organismo. Secondo, la mancanza di altri mezzi per ovviare alla malattia. Terzo, la probabilità proporzionalmente alta di riuscita. Quarto, il consenso del paziente. E a questo principio si riferisce anche la proporzionalità della terapia e della cura. È corretto sospendere la terapia quando non giova alla stabilizzazione del paziente, al suo miglioramento o alla sua guarigione. Mentre la cura, cioè l'insieme dei provvedimenti sia di ordine medico che psicologico, atti a mantenere al meglio le condizioni psicofisiche del malato fino alla morte per salvaguardarne la dignità, non potrà mai essere interrotta. E così concludiamo la prima parte di questo audio. Grazie dell'attenzione.